va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno amici di Ma 5, per il nostro momento, incontro settimanale. E da diverse parti mi è stato chiesto di precisare un po' la formula nuova, si dice, del Padre Nostro. È un iter molto lungo. E è partito un po' dalla riforma del nuovo messale romano e una riforma che è durata, si dice, ben 16 anni e, come detto, tra le novità introdotte ci sono traduzioni più efficaci e fedeli al senso originario, soprattutto dalla preghiera del Padre Nostro e del Gloria. In particolare nella preghiera Insegnateci da Gesù ci sono alcune precisazioni che cercheremo di annunciare, anche se nella preghiera comune entrerà in vigore questa nuova, diciamo, traduzione del Padre Nostro dopo la pubblicazione del Messale Romano, che siamo in attesa. Anche il nostro arcivescovo parla di una attesa quando ci sarà la promulgazione del nuovo Messale. Come ci sono traduzioni, diciamo così, più efficaci sul Padre Nostro e sul Gloria. In particolare nella preghiera Insegnateci da Gesù, l'invocazione non ci indurre in tentazione, quasi che la tentazione fosse originata da Dio, e qualcuno dice per metterci alla prova, per provare se siamo fedeli, ma tutte fandonie. Lascia il posto all'affermazione che abbiamo sempre detto, non ci indurre in tentazione, lascia il posto a non abbandonarci alla tentazione, all'espressione come noi li rimettiamo viene aggiunto anche un anche, come anche noi li rimettiamo. Una terza precisazione sarà nella preghiera del Gloria, in cui si dice pace in terra agli uomini di buona volontà. Solo questi, sembrerebbe, no? La nuova traduzione, pace in terra agli uomini amati dal Signore. Non solo quelli di buona volontà, ma tutti gli uomini che sono amati dal Signore. Questa traduzione italiana, non ci indurre in tentazione, e recentemente è stata aggiustata, come dicevo, alla precisa traduzione del testo originale, perché suonava un po' come equivoca. Può Dio indurci in tentazione? Può ingannare i suoi figli? Certo che no. E per questo la vera traduzione, come ho già detto, ma la ripeto così entra un po' già nella nostra testa, non abbandonarci, non ci indurre, ma non abbandonarci alla tentazione. Trattienici, Signore, dal fare il male, liberaci dai pensieri cattivi. A volte le parole, anche se parlano di Dio, tradiscono un po' il suo messaggio d'amore. Ecco, per questo nuovo Padre nostro potremmo dire che ci siamo quasi, ma non ancora. No, non si tratta di un gioco di parole quello che vi sto dicendo, ma di combinare una crescente attesa con le esigenze di precisione e prudenza che accompagnano un cambiamento vero, un cambiamento che è destinato a incidere nel profondo della vita comunitaria. L'Assemblea Generale della CEI lo scorso novembre ha approvato la traduzione italiana della preghiera Insegnateci da Gesù, come dicevo, in cui la vecchia invocazione non ci indurre in tentazione viene sostituita da non abbandonarci alla tentazione, e anche la novità del Gloria, pace in terra agli uomini di buona volontà, si dirà pace in terra agli uomini amati dal Signore. Cambiamenti che, ottenuta la conferma, cioè il via libera dalla Santa Sede, rientrano in un lavoro di ben più ampio respiro, come la traduzione del Messale Romano, giunto nel 2002 alla sua terza edizione, tipica in latino, la cui consegna in italiano alle parrocchie non dovrebbe tardare più di tanto. La stampa del Messale è un'operazione molto delicata, sottolinea Monsignor Claudio Maniago, vescovo di Castellaneta e presidente della Commissione Episcopale CEI per la liturgia, perché si tratta del libro più importante della nostra liturgia, il Messale, che riguarda l'Eucaristia, che riguarda la sua celebrazione. L'Equipe, la macchina chiamata ad occuparsene, sta lavorando attivamente. Il libro deve essere solido, ma anche facilmente utilizzabile e bello, sia sotto il profilo grafico che dell'operato iconografico. Tutti aspetti che richiedono una massima attenzione, così come il Messale Ambrosiano. C'è una data precisa della pubblicazione? No, non c'è ancora. Si sta lavorando alacremente per averlo quanto prima. Però è evidente che, trattandosi di un libro così prezioso, ci sono passaggi tecnici indispensabili, per esempio la correzione di bozze, da fare anche due o tre volte, in modo da evitare errori. Chiediamoci perché il Messale è così importante. Perché è un libro che non soltanto guida la celebrazione, ma fa da norma alla stessa. Lì troviamo davvero quello che è indispensabile. Nel Messale c'è una realtà importante e preziosa come la celebrazione eucaristica, che non può essere affidata alla fantasia, per quanto fervida, di un sacerdote, di un vescovo, di una comunità, ma deve farne emergere l'originalità nell'ambito di una comunione ecclesiale, che possa far riconoscere sempre la Chiesa in ogni celebrazione in cui si partecipa. Questa che stiamo aspettando è la terza edizione del Messale Romano. Esatto che arriva in italiano circa 16 anni dopo la sua edizione tipica. Un tempo lungo perché, come si sa, la traduzione è un lavoro molto delicato e importante, che deve rispettare il senso contenuto nelle parole, che non va tradito. Di qui la necessità del contributo di tante persone. Non bastano un latinista o un italianista, ma ci vogliono teologi, biblisti, liturgisti. E possiamo dire che per questo lavoro è stata allestita un'equipe di altissimo livello, con alcuni dei migliori specialisti. È un impegno lungo e complesso, che però dimostra l'importanza di lavorare insieme. Certo, nelle traduzioni si incontrano e confrontano anche differenti scuole di pensiero, ad esempio quando si tratta di testi biblici sono gli esegeti che in buona parte esprimono pareri e danno indicazioni. Tuttavia, per la scelta finale, senza tradire il significato dei testi, si deve arrivare a una formulazione accessibile al popolo di Dio, in particolare il Padre Nostro. L'attenzione si è concentrata soprattutto sulla frase, sull'invocazione «non indurci in tentazione». È un passaggio ostico alla comprensione immediata della gente, su cui il Santo Padre era più volte intervenuto proprio perché appare contrario al senso della preghiera stessa. Pare contrario al volto paterno di Dio che invece, secondo la precedente formulazione, Lui sarebbe addirittura l'origine del nostro cadere nella tentazione. La nuova traduzione recupera la dimensione paterna di un Dio che non ci abbandona, neppure nel momento che non viene risparmiato nessuno, il momento della tentazione. Più volte il Papa è intervenuto proprio sulla necessità di una traduzione più adeguata. Il motu proprio magnum principium appare molto significativo in tal senso. Soprattutto questo motu proprio ha ricollegato il giudizio ultimo su una traduzione nel luogo dove anche il Concilio aveva messo, cioè la conferenza dei Vescovi, coloro che hanno la prima responsabilità anche in ordine alla celebrazione della liturgia, ha ridato ai Vescovi una responsabilità che è loro propria, che è insita nel carisma episcopale, quella cioè di moderare la liturgia. Anche per questo, parlando della traduzione del Messale, sono stati importanti i vari passaggi attraverso il Consiglio Permanente e l'Assemblea dei Vescovi, che ha dovuto approvarla pezzo per pezzo fino al sì definitivo del novembre scorso. I documenti precedenti, come l'istruzione Liturgiam Authenticam, che regolava la traduzione prima dell'ultimo motu proprio, avevano invece a cuore soprattutto una grande fedeltà al testo originario, principio che peraltro rimane importante, ma non può venire meno nella traduzione ecclesiale. Anche se il testo della preghiera ora è più in sintonia con quanto insegnato da Gesù, bisognerà vincere abitudini consolidati nel tempo. Vi aspettate un po' di sconcerto da parte del popolo di Dio? Nel Messale i Vescovi hanno fatto la scelta di cercare il più possibile di mantenere, soprattutto per quanto riguarda la parte attiva dell'Assemblea, come le risposte, le acclamazioni, il testo invariato. Quello che si creerà di fronte al Padre Nostro e al Gloria, crediamo sarà un sconcerto facilmente superabile, anche in virtù di una spiegazione che comunque dovrà essere fatta. La pubblicazione del Messale avrà bisogno di un'attenta operazione di accompagnamento nelle chiese locali. Occorrerà certamente lavorare sulla pastorale liturgica. I vescovi italiani vogliono che la pubblicazione del nuovo Messale Romano sia un'occasione preziosa per rivedere e rilanciare la pastorale liturgica, in particolare per quanto riguarda la celebrazione dell'Eucaristia, che ha bisogno di un'attenzione sempre più rinnovata, perché non venga mai meno la consapevolezza di quelle che sono le dinamiche celebrative, le sequenze che la riforma del Vaticano II ha ricollocato in una sua logica e una traduzione di preghiere e canti che sono patrimonio intangibile della Chiesa. Da questo punto di vista saranno approntati anche sussidi, certamente, ci saranno operazioni per stimolare ogni chiesa locale a cogliere questa novità come, bello, un'occasione per il rinvigorimento dello spirito di partecipazione. Abbiamo parlato finora del Messale Ambrosiano, anche se ho accennato che ci sarà anche nella liturgia ambrosiana. Anche evidentemente, pur con i percorsi propri del rito ambrosiano, dovranno essere recepiti tutti quelli che sono testi comuni presenti in entrambi i riti. Si sta già lavorando anche in questo senso. Tornando alla domanda iniziale, quanto dovremo aspettare per recitare il nuovo Padre Nostro a Messa? Non si ha una risposta precisa. Pensiamo però che sia difficile arrivare alla fine del Messale entro il fine di quest'anno. Non credo comunque che si vada molto più in là, perché, ripeto, si sta lavorando alacremente. Allora, in sintesi, la modifica del testo del Padre Nostro sono le invocazioni. Prima c'era, lo stiamo recitando ancora fino a quando ci sarà il Messale nuovo, e non ci indurre in tentazione. Ecco, questa lascia il posto a non abbandonarci alla tentazione. Così, all'invocazione come noi li rimettiamo ai nostri debitori, diremo come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Come anche noi li rimettiamo. E acceniamo anche il Gloria, che non è il Padre Nostro, e si diceva pace in terra agli uomini di buona volontà, i più bravi, la pace ai più bravi. Invece si dirà pace in terra agli uomini amati dal Signore, quindi tutti gli uomini. Ecco, questa è un po' la sintesi della riforma, diciamo così, del Padre Nostro. Vorrei a questo punto riprendere un po' la catechesi di Papa Francesco sul Padre Nostro, almeno in alcuni punti. Nella catechesi dello scorso anno, iniziata il 1 maggio, sul tema del Padre Nostro, catechesi di Papa Francesco, la 14ª catechesi, sulla frase non abbandonarci alla tentazione, che è la nuova traduzione nel Padre Nostro. In questa catechesi Papa Francesco approfondisce la penultima invocazione, nella quale si parla di prova e tentazione, due aspetti dell'umanità che sono stati misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso. Dice il Papa, proseguiamo nella catechesi sul Padre Nostro, arrivando ormai alla penultima invocazione, non abbandonarci alla tentazione. Un'altra versione dice, non lasciare che cadiamo in tentazione. Il Padre Nostro incomincia in maniera serena, ci fa desiderare che il grande progetto di Dio si possa compiere in mezzo a noi. Poi getta uno sguardo sulla vita e ci fa domandare ciò che abbiamo bisogno ogni giorno, il pane quotidiano. Poi la preghiera si rivolge alle nostre relazioni interpersonali, come spesso inquinate dall'egoismo. Chiediamo il perdono e ci impegniamo a darlo. Ma è, dice il Papa, con questa penultima invocazione che il nostro dialogo con il Padre Celeste entra, per così dire, nel vivo del dramma, cioè sul terreno del confronto tra la nostra libertà e le insidie del maligno. Come noto, dice il Papa, l'espressione originale greca contenuta nei Vangeli è difficile da rendere in maniera esatta e tutte le traduzioni moderne sono un po' zoppicanti. Su un elemento però possiamo convergere in maniera unanime, comunque si comprende il testo. Dobbiamo escludere che sia Dio il protagonista delle tentazioni che incombono sul cammino dell'uomo, come se Dio stesso stesse in agguato per tendere insidie e tranelle ai suoi figli. Qualcuno la pensa così, che ci vuol mettere alla prova per vedere la nostra fedeltà, ma per l'amor di Dio. È un'interpretazione che contrasta anzitutto con il testo stesso ed è lontana dall'immagine di Dio che Gesù ci ha rivelato. Non dimentichiamo che questa preghiera del Padre nostro incomincia con Padre. È un padre e una padre e una madre non fanno dei tranelli ai figli. I cristiani non hanno a che fare con un Dio invidioso, in competizione con l'uomo o che si diverte a metterlo alla prova. Queste sono le immagini di tante divinità pagane. Leggiamo nella lettera di San Giacomo Apostolo: nessuno, quando è tentato, dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato al male. Ed egli non tenta nessuno. Lettera di San Giacomo, al primo capitolo, al versetto 13. Potremmo dire che semmai è il contrario. Il padre non è l'autore del male, a nessun figlio che chiede un pesce dà una serpe, come insegna Gesù. E quando il male si affaccia nella vita dell'uomo, combatte al suo fianco perché possa esserne liberato. Un Dio che sempre combatte per noi, non contro di noi. È il Padre. È in questo senso che noi preghiamo il Padre nostro. Dovremmo riscoprire ancora il volto di Dio come Padre. Non è vero che ci crediamo. Lo diamo per scontato. Dico io, sto dicendo io, E bisogna soffermarci. Padre nostro, e fermarci a dire, ma è un papà, è una mamma, dal quale noi abbiamo ricevuto la vita, è nostro, vuol dire di tutta l'umanità, di tutti gli uomini, ecco perché siamo tutti fratelli. Dovremmo stare giorni e giorni su queste affermazioni, su questa acclamazione, Padre nostro. Riprendo il discorso del Papa. Questi due momenti, la prova e la tentazione, sono stati misteriosamente presenti nella vita di Gesù stesso. In questa esperienza il Figlio di Dio si è fatto completamente nostro fratello, in una maniera che sfiora quasi lo scandalo. E sono proprio questi brani evangelici a dimostrarci che le invocazioni più difficili del Padre nostro, quelle che chiudono il testo, sono già state esaudite. Dio non ci ha lasciati soli, ma in Gesù egli si manifesta come il Dio con noi, fino alle estreme conseguenze. È con noi quando ci dà la vita, è con noi durante la vita, è con noi nella gioia, è con noi nelle prove, è con noi nelle tristezze, e con noi nelle sconfitte, quando noi pecchiamo, ma è sempre con noi, perché è Padre e non può abbandonarci. Dico io, ricordo tante catechesi nell'anno della misericordia, in cui il Papa ha diverse volte affermato che Dio è particolarmente presente nel momento della tentazione, nel momento del nostro peccato. E tante volte facevo questo esempio, ma in una famiglia regnata dall'amore, quando un figlio non fa bene perché non sta bene, non fa bene perché è un po' briccoccello, l'attenzione maggiore della mamma è su questo figlio, in modo particolare è presente, gli altri riescono a stare in piedi da soli. Dio è particolarmente presente in colui che pecca. Ritorniamo alle parole del Papa. Se siamo tentati, dice il Papa, di compiere il male negando la fraternità con gli altri e desiderando un potere assoluto su tutti e tutti, Gesù ha già combattuto per noi questa tentazione. Lo attestano le prime pagine del Vangelo. Subito dopo aver ricevuto il battesimo da Giovanni, in mezzo alla folla dei peccatori, Gesù si ritira nel deserto e viene tentato da Satana. Incomincia così la vita pubblica di Gesù, con la tentazione che viene da Satana. Satana era presente. Tanta gente dice: ma perché parlare del diavolo, che è una cosa antica? Il diavolo non esiste, qualcuno dice. Ma guarda che cosa ti insegna il Vangelo. Gesù si è confrontato con il diavolo. È stato tentato da Satana. Io Don Angelo partecipo a degli esorcismi di una persona che lo accompagno quasi tutte le settimane. Anch'io ci credevo a Satana prima, no? Ma da quando partecipo a questi esorcismi, io sono profondamente convinto della presenza di Satana. Non potete immaginare cosa avviene in quell'ora e mezza di esorcismo. Come questa persona viene trasformata. Pensate che una volta lei era distesa sul lettino, io gli tenevo le caviglie, c'erano altri tre uomini, uno da una parte, uno dall'altra e uno alla testa. Ebbene, in un certo momento mi ha alzato di peso, io ero appoggiato sulle caviglie, mi ha alzato di peso, una donnina da 50-60 kg. Gesù respinge ogni tentazione ed esce vittorioso. Il Vangelo di Matteo ha una nota interessante che chiude il duello tra Gesù e il nemico. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ma anche nel tempo della prova suprema Dio non ci lascia soli. Quando Gesù si ritira a pregare nel Getsemani, il suo cuore viene invaso da un'angoscia indicibile. L'evangelista sottolinea che sudava sangue. E così dice ai discepoli, ed egli sperimenta la solitudine, l'abbandono. Solo con la responsabilità di tutti i peccati del mondo sulle spalle. E questo il dolore più grande, non sono i chiodi nei piedi, nelle mani, non è la corona di spine, non è i flagelli. Essere schiacciato da tutti i peccati del mondo sulle sue spalle. E questo gli ha portato un'angoscia indicibile. Dice il Papa, la prova è tanto lacerante che capita qualcosa di inaspettato. Gesù non mendica mai amore per se stesso, eppure in quella notte sente la sua anima triste fino alla morte. Allora chiede la vicinanza dei suoi amici. Restate qui e vegliate con me. Come sappiamo, i discepoli, appesantiti da un torpore causato dalla paura e dalla cena forse che avevano appena fatto, si addormentano. Nel tempo dell'angoscia Dio chiede all'uomo di non abbandonarlo. E l'uomo invece dorme. Nel tempo in cui l'uomo conosce la sua prova, Dio invece veglia. Nei momenti più brutti della nostra vita, nei momenti più sofferenti, nei momenti più angoscianti, Dio veglia su di noi e veglia con noi e lotta con noi. Ed è sempre vicino a noi. Perché, ci possiamo chiedere? Ma perché è padre? Perché è madre? Così abbiamo incominciato la preghiera. Padre nostro. E un padre non abbandona i suoi figli. Anzi, quelli che soffrono di più, sono nella prova, siano particolarmente vicini. quella notte di dolore di Gesù, di lotta, sono l'ultimo sigillo dell'incarnazione. Dio scende a trovarci nei nostri abissi e nei travagli, dice il Papa, che costellano la storia. È il nostro conforto nell'ora della prova, sapere che quella valle, da quando Gesù l'ha attraversata, non è più desolata, ma è benedetta dalla presenza del Figlio di Dio. Noi l'abbiamo abbandonato, ma Lui non ci abbandonerà mai. Allontana dunque da noi, o Dio, il tempo della prova e della tentazione. Ma quando arriverà per noi questo tempo, Padre nostro e Madre nostra, mostraci che non siamo soli. Tu sei il Padre. Mostraci che il Cristo ha già preso su di sé anche il peso di quella croce. Mostraci, o Padre o Madre, che Gesù ci chiama a portarla con Lui, abbandonandoci fiduciosi al tuo amore di Padre. Per questo ti diciamo grazie papà, grazie mamma, cioè grazie al nostro Dio. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.